Passiamo adesso alla liberazione di Al-Masri. Vi faccio ascoltare un contributo di Lorenzo D'Agostino, giornalista freelance che spesso si è occupato in modo approfondito di analizzare e decostruire i luoghi comuni che vengono costruiti attorno alle migrazioni, dalla figura dello scafista al ruolo dell'antimafia nell'interpretazione del fenomeno migratorio, partendo dalle ambiguità proprio delle figure coinvolte negli accordi con la Libia molti anni fa. Lorenzo non poteva essere in collegamento questa mattina, purtroppo, altrimenti avremmo potuto affrontare molti altri aspetti. Diciamo che ci dà una rapida sintesi degli eventi che andiamo ad ascoltare.
Arrestare scafisti e trafficanti per tutto il globo terracqueo, non solo quelli che arrivano a loro detta sui barconi, ma anche quelli che ci sono dietro e controllano il traffico. Questa era stata la promessa di Giorgia Meloni all'inaugurazione del suo governo e per questo ha fatto molto parlare di sé la notizia dell'arresto e successivo immediato rilascio del criminale di guerra libico e trafficante Osama Najim, detto Al-Masri. Non un trafficante qualsiasi, ma uno su cui pendeva un mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per stupri, torture e crimini di guerra commessi a partire dall'anno 2015, soprattutto nel carcere di Mitiga, in cui questo personaggio era accusato personalmente di aver compiuto queste azioni, ma anche per i maltrattamenti e le torture riservate ai migranti nella rete dei centri di detenzione che quest'uomo, in compagnia dei suoi complici, controlla. Ebbene, quando su mandato della Corte Penale Internazionale questa persona è stata arrestata domenica scorsa a Torino, dicono le cronache, dopo aver assistito alla partita tra Juve e Milan, il governo aveva la possibilità di convalidare in tempi rapidi l'arresto e mandare questa persona all'AIA come richiesto dalla Corte Penale Internazionale. Ma realizzando l'intento programmatico già annunziato nel caso di Netanyahu di ignorare il diritto internazionale, invece il ministro della giustizia Nordio ha deciso di non rispondere alle numerose interpellanze della Procura di Roma, che si è rivolta al ministro, come noi ne leggiamo nella sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha alla fine martedì disposto la scarcerazione di Al-Masri. E non avendo risposto alle interpellanze della Procura di Roma, Nordio ha deciso di fatto per il rilascio di questo prigioniero. Ma c'è di più: quando nel pomeriggio di martedì il ministro della giustizia ha informato i cronisti di star valutando ancora la situazione giuridica estremamente complessa, in realtà il tracciamento degli aerei realizzato da il giornalista Sergio Scandura di Radio Radicale ci dimostra che un Falcon 900 del governo italiano era già partito da Roma e atterrato a Torino, pronto a riprendersi il generale e torturatore libico con cui l'Italia evidentemente ha qualche tipo di debito di riconoscenza, perché il suo rimpatrio in prima classe era stato già deciso. E abbiamo visto le scene di come questo signore è stato accolto dai suoi sodali in Libia da un bagno di folla in festa.
Sì, abbiamo visto come in questa rocambolesca, in questo rocambolesco tentativo di aggiustamenti formali per scarcerare appunto Al-Masri, si siano verificati diversi fenomeni che emergono nella loro veramente becera e grossolana approssimazione, ecco. Come ci ricordava Lorenzo, Nordio avrebbe potuto assolutamente intervenire per formalizzare invece una forma di trattenimento nei confronti di questa figura. Se non l'ha fatto è per diversi motivi, ma di fatto Nordio fa scarcerare un assassino, schiavista, torturatore, criminale di guerra, la cui cattura è richiesta da un mandato internazionale della Corte Penale, appunto, dell'AIA. Perché? Perché uno degli elementi che emerge è che la ragione di Stato sia prioritaria, come abbiamo visto appunto spiegarci dalle tre figure chiave coinvolte a livello di esecutivo all'interno di questo evento: le dichiarazioni di Tajani, le dichiarazioni di Piantedosi e quelle di Nordio. Ma rispetto a Nordio, l'aspetto interessante è che all'incirca nelle stesse ore il ministro della giustizia dice no all'amnistia o all'indulto perché sarebbero un incentivo alla recidiva. Questo è interessante, vi leggo integralmente il suo intervento qualora ve lo foste perso. Escludo provvedimenti come amnistia o scarcerazioni lineari, sarebbe una debolezza dello Stato. Si può essere generosi quando si è forti, non quando si è costretti dalla necessità delle cose. Sarebbe un incentivo alla recidiva. Ecco, ricollegando queste affermazioni alla scarcerazione di Al-Masri, il contrasto, diciamo, che emerge in tutta la sua forza. Soprattutto perché nella mente di questo ministro, che passa da una giustificazione all'altra con agilità felina, compare l'idea di un segnale di debolezza da parte dello Stato. Questo è un concetto ancora più stravagante quando da un lato c'è una popolazione indefinita di persone detenute che percepirebbero questo messaggio di debolezza da parte dello Stato qualora venissero sottratti dalle condizioni disumane di detenzione, disumane e illegali di detenzione. Dall'altro invece c'è il capo di un'organizzazione militare criminale, ricettacolo di investimenti e accordi strategici con l'Italia e con l'Europa. Ma la questione appunto del segnale di debolezza è anche solo ridicola, perché da un lato c'è davvero un soggetto concreto che recepisce e come un segnale di debolezza da parte dell'Italia, dall'altro semplicemente una massa di persone alle quali Nordio attribuisce la possibilità di percepire questa debolezza. Ecco, questo solo poi per non scarcerare e non consentire misure alternative, non avallare misure deflattive della popolazione detenuta. E tra l'altro tutto questo dopo che nell'ultimo anno c'è stato, come ben saprete, il record assoluto di suicidi negli spazi detentivi. 90 morti per suicidio, 89 solo nelle carceri, uno nel CPR di Ponte Galeria a Roma. Negli ultimi 2 anni consecutivi il record di morti nelle carceri si è registrato, 141 nel 2023, 246 nel 2024. Ma diciamo che tra Italia, Libia e Tunisia le condizioni disumane di detenzione, seppur con gradi ovviamente molto diversi, nel senso che non è paragonabile la situazione nelle carceri italiane con i centri di detenzione Libia, in Tunisia, ma in generale diciamo che le condizioni disumane sembrano essere uno di quei marchi del Made in Italy che esportiamo anche. E tra l'altro appunto, come ci ricordava anche Lorenzo in questo intervento, si sta avallando, e in qualche modo le dichiarazioni degli italiani sono andate oltre la prassi, andando a formalizzare in qualche modo dissoluzione della rilevanza della Corte Penale Internazionale. Questo ovviamente anche per spianare la strada, come già hanno fatto, hanno già formalizzato molti altri paesi rispetto al mandato di cattura per Netanyahu e per tutti i criminali di guerra sionisti.